prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Quarto incontro. Insegnare agli ignoranti.
Un caro saluto da Monia Parente. Ascoltiamo insieme una nuova catechesi di Don Fabio Rosini dedicata alle opere di misericordia spirituale.
La seconda opera di misericordia spirituale che dobbiamo affrontare in questo appuntamento è insegnare agli ignoranti. Vediamo un pochino che cosa dobbiamo scoprire. Sta opera soccorre, come tutte le opere, una miseria. Questa miseria è l'ignoranza. Cosa vuol dire ignorare? Non sapere, non capire. L'uomo non può vivere senza capire. Se noi andiamo a vedere, ogni realtà ha una sua finalità, una sua costituzione, un suo stato, una sua identità, no? Per esempio gli animali hanno i loro istinti, le loro caratteristiche. Ci sono i felini che sono predatori, che ne so, un cane è un segugio, un topo è un roditore. Qual è l'istinto dell'uomo? Qual è la condizione umana? L'intelletto, non c'è niente da fare. L'uomo comprende. Quindi non comprendere per l'uomo è una condizione di sofferenza. Ignorare può essere inconsapevole o consapevole. Nel caso del consapevole è una sofferenza che l'ignorante patisce particolarmente. Tante volte si può stare molto male in una situazione sotto il punto di vista fisico, però capirne il senso e allora sopportarlo tranquillamente. Certe altre volte si può avere una piccola sofferenza che, se anche non è così molesta sotto il punto di vista fisico, è insopportabile perché incomprensibile, perché uno non ne vede il motivo, ignora il perché la debba patire ed è insostenibile. C'è poi l'ignorante inconsapevole. L'ignorante inconsapevole è quello che sbaglia senza sapere perché sbaglia, ed è la condizione, se vogliamo, più difficile, perché è quella di chi non sa che sta procurandosi del male o procurando del male. E questo quindi è una sfida terribilmente importante. Capire, sapere, per noi non è una cosa opzionale, è assolutamente necessaria, non si può fare senza. Allora, in questo senso, noi dobbiamo iniziare un po' a capire come l'uomo, dalle informazioni, da ciò che sa, decide tutto ciò che è. C'è poco da fare. Infatti è agghiacciante l'esempio delle dittature. Tutte le dittature si occupano delle informazioni. Quando una dittatura vuole governare una realtà, cosa fa? Inizia a manipolare le informazioni, perché basta dare un'informazione sbagliata a una persona per dirigerne completamente la vita. Il primo informatore fuorviante è il serpente, in Genesi 3, che dà una sapienza che in realtà è ignoranza, e confutando la sapienza di Eva, la rende ignorante, dandogli l'impressione di diventare invece sapiente. Insomma, siamo veramente in qualcosa di molto molto importante che non può essere preso così alla leggera. Ancora qualche cosa per capire quanto è importante questa opera è focalizzare che questa è la vera carenza di oggi, cioè il vero problema di oggi è la formazione. Noi abbiamo bisogno di formare cristiani. Presto o tardi, tutti coloro che si mettono a fare qualche opera cristiana, di volontariato, cose molto belle che si fanno su questa terra, però presto o tardi scopriranno la loro carenza di educazione cristiana. Perché per portare fino in fondo un atto cristiano c'è bisogno di essere stati educati a farlo. E non che questa cosa capiti, ma avere una sapienza. Allora, questo è veramente un problema. Educare le nuove generazioni, condurre i cristiani ad essere padroni del dono della loro fede. Da che mondo è mondo siamo stati attenti a questo tipo di cose e non abbiamo banalizzato. Allora vediamo un pochino un chiarimento che presto o tardi dobbiamo fare su questa opera: insegnare agli ignoranti. Questa è un'opera di misericordia, però questa fra le opere di misericordia è una di quelle più ambigue, ovvero sia, tante volte in nome dell'insegnare agli ignoranti si sfocia nella superbia, nella saccenza e si invade in maniera insostenibile l'udito dell'altro, l'attenzione dell'altro, inondandolo con una sapienza non richiesta, rivelando solamente mancanza di profondità. Quando è che insegnare a un ignorante è misericordia? Quando innanzitutto si sa insegnare, perché non sapere insegnare è grave, e quello che all'altro serve e che lo salva e che lo si conosce, perché tanta gente insegna le cose giuste senza conoscerle e le insegna quindi male alla fin fine. Tanta gente espettora indicazioni rubate qua e là, tagliate da santi, da papi, da sapienti, e le appioppa al suo prossimo senza saperle veramente vivere. E queste cose sanno di falso, banalizzano la vera sapienza. Quante volte abbiamo visto ridurre a banalità di basso livello cose molto molto importanti, perché sono diventate sulla bocca di tutti, tutte le insegnano, tutte le dicono, ma ci vuole qualcuno che forse ce l'abbia nella carne queste robe qua. E invece quando è che questa opera diventa saccenza, strafottenza? Quando uno non sa insegnare, quando l'altro viene offeso dall'insegnamento, non amato, e quello che viene insegnato non salva, non aiuta. Tante volte la cosa giusta può essere detta nel momento sbagliato, può essere detta senza esito. Insomma, non è facile compiere questa opera, infatti è un'opera che lo Spirito Santo deve compiere in noi. E qui c'è il problema della sapienza, che nell'ordine dei doni dello Spirito Santo è il più grande, è il primo, è quello che un po' li contiene tutti. Il sapiente infatti è quello che possiede il timor di Dio, la pietà, il consiglio, la fortezza, l'intelletto, ecco, e quindi non è roba così banale. Allora, noi dobbiamo, per introdurre questa parte un po' iniziale, ricordare che c'è l'insegnamento che può essere fatto senza educazione. Cioè, che vuol dire insegnare qualcosa ma non sapere educare ad apprendere quella cosa? L'insegnamento senza educazione è inutile, è una sapienza che però non sa diventare atto. Un esempio scritturistico è quello che abbiamo con Pietro al capitolo 16 del Vangelo di Matteo, quando lui sa che Gesù è il Cristo, ma subito dopo, quando è chiamato a credere che questo Signore che lui ha riconosciuto, questo Messia che lui ha riconosciuto, sarà un Messia sofferente, allora lì non è più capace di accettare questa sapienza, perché lì dovrebbe seguirlo. E infatti sarà lì che Gesù dirà: chi vuol venire dietro di me prende la sua croce, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue ogni giorno. E questa è la realtà: sapere ma non obbedire. Per contro, noi potremmo obbedire ma non sapere, e questo è il caso dei farisei, che hanno tutta una osservanza pragmatica della legge, ma non riescono a conoscere il loro Signore, non lo conoscono nel Signore Gesù. È il caso di Nicodemo, che riconosce qualche cosa ma non sa rinascere, ma non sa vivere la vita nuova, pur essendo maestro in Israele. Allora, insegnare agli ignoranti è un'opera raffinata che implica non solo un'informazione da appioppare, come abbiamo già detto, a qualcuno, ma da consegnare sapientemente e da saper far apprendere all'altro. Insegnare agli ignoranti non è un'opera che ci inventiamo noi, è qualcosa che è profondissimamente radicata nella scrittura. Se noi andiamo a vedere il cuore dell'Antico Testamento, è riconoscibile nella legge. La legge, in ebraico chiamata Torah, viene dal verbo vedere e potrebbe essere tradotta in ebraico, appunto, dal verbo ra, che potrebbe essere tradotta avvedutezza, istruzione, sapienza. Ecco, l'istruzione è il centro dell'Antico Testamento, c'è un salmo, il Salmo 119, che parla della legge, che rende saggio il semplice, illumina i passi di colui che la segue. Non è una norma, è una istruzione profonda. Dobbiamo ricordare, infatti, che c'è tutto un'etimologia, no? Che riguarda, almeno in italiano, l'insegnare, l'istruire, l'ignorare. L'istruire è parente del costruire, dello strumento, cioè di qualche cosa che è costruzione dell'altro, cioè la sua edificazione. L'insegnare è qualcosa di molto molto serio, perché è lo scrivere dentro, l'insegnare, l'imprimere, l'incavare dentro il cuore dell'altro, mentre l'ignorare è un in privativo, il gnorize in greco, il conoscere, non avere conoscenza. Torneremo su questi concetti meglio, ma se l'Antico Testamento è tutto centrato su una istruzione, possiamo vedere che Gesù, di tante cose che sono state dette di lui, la cosa che è stata detta più frequentemente è che era un maestro. Gesù è il maestro, lui è via, verità e vita, lui è colui che insegna. E perché è tanto importante insegnare? Perché è tanto importante essere da lui ammaestrati? Noi abbiamo, per esempio, in Giovanni 14, un testo che è tipico, dove Gesù parla del conoscere la via, dove appunto viene citato questo «Io sono la via, la verità e la vita», e dove si parla della vera conoscenza. Torneremo fra un pochino su questo argomento, qual è il vero insegnamento di Gesù. Ma se andiamo a vedere, Gesù promette, anche in quel testo di Giovanni 14, un altro maestro, lo Spirito Santo, un altro insegnante. Ancora una volta, pare che l'uomo abbia necessità di questa condizione, essere nella condizione del discepolo. Colui che impara, e infatti è la condizione del cristiano, è un discepolo. Essere discepolo, e non si deve far maestro, non fatevi maestri, dice Gesù, uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Però la Chiesa, in Matteo 28, come consegna definitiva, su tre azioni che deve fare, due sono collegate all'insegnamento. Andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho dato, che vi ho detto. Ecco, è impressionante, perché ammaestrare e insegnare e battezzare. Allora, questo aspetto del passaggio di sapienza. Se abbiamo detto nella prima parte di questa trasmissione che l'uomo ha fondamentalmente come suo istinto, l'istinto di capire le cose, l'istinto di intendere quello che deve vivere, certamente l'uomo cambia quando capisce ciò che deve capire, capisce di nuovo tutto il suo mondo che lo circonda. Ora, detto questo, noi dobbiamo un po' capire qual è il trauma di colui che deve imparare la sapienza, colui che deve essere ammaestrato. Ognuno ha la sua sapienza. Non c'è nessuno che veramente fino in fondo sia semplicemente ignorante. In genere il problema è che l'ignorante non si ritiene veramente tale. Non è non sapienza contro sapienza, ma sapienza vera contro sapienza falsa. È interessantissimo il caso di Emmaus, dove Gesù rivolge un insulto ai due discepoli, li chiama stolti. È un insulto fortino per l'ebraismo, vuol dire anche cattivi, ma vuol dire appunto gente dalla sapienza storta. Loro hanno un'interpretazione di un fatto, lui non deve cambiare i dati, deve cambiarne la lettura. L'ignorante è colui che deve cambiare la lettura dei fatti, deve andare verso una lettura sorprendente, diversa, che non è quella che ha sempre avuto. Allora, noi dobbiamo capire anche che questa urgenza di cambiare sapienza è collegata direttamente all'amore, alla carità, perché la carità è un atto sapiente, ovvero sia, amare è fare il vero bene dell'altro, ma per fare il vero bene dell'altro bisogna capirlo, bisogna saperlo. Allora, cambiare sapienza è cambiare l'intuizione del bene. Mamma mia, quante cose importanti che dobbiamo apprendere. Quanto è importante sentirsi ignoranti. Pensare, infatti, che c'è un detto di Santa Teresa d'Avila piuttosto terribile. Meglio un nemico sapiente ad un amico stupido. Questo è proprio vero. Fa più danno un amico sapienza stolida di un nemico che si sa comunque intelligente e che si potrà almeno dialogare sull'intelligenza. La domanda che dobbiamo farci a questo punto è: ma qual è la vera ignoranza? Cioè, che cosa è che noi ignoriamo? Qual è la sapienza che l'uomo deve assimilare? Quello che spiega tutta la sua realtà, visto che lui appunto è un animale che comprende, che intende. La vera ignoranza dell'uomo è l'ignoranza di ciò che resta sempre mai del tutto conoscibile. Il capitolo primo di Giovanni pone al versetto 18, al termine del prologo meraviglioso, questa frase: Dio nessuno lo ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. C'è questa cosa che non sappiamo mai abbastanza e che solo Cristo ci può rivelare e lo Spirito Santo ci può rivelare. È il Padre. Conoscere il Padre. Perché lo sa rivelare? Perché è nel seno del Padre, è l'immagine di qualcuno che sta appoggiando la sua testa sul petto del papà. È un bimbo accoccolato fra le braccia forti del Padre. È interessante, questa immagine è filiale. Chi rivela il Padre? Il Figlio. Siamo nel cuore del Vangelo di Giovanni, ma è questo il punto. Ogni atto di Cristo è un insegnamento, lui è il maestro che insegna che cosa? Erudimento? Nozioni? No, il Padre. Questa è la grazia che, come dice la lettera di Tito che si legge nella notte del Natale, la grazia che insegna a cambiare vita. È interessante, un maestro insegna, la grazia cosa insegna? Ecco, la grazia è l'amore, la grazia è la gratuità. Ciò che cambia vita, ciò che cambia la direzione dell'uomo, è la capacità di comprendere il Padre di nuovo. Questo cambia radicalmente il suo modo di essere, insegna una vita diversa. Ed è importante che questo apprendimento, siamo nel cuore proprio del discorso, non è un apprendimento semplicemente intellettuale. L'insegnare è lo scrivere dentro, scrivere nel cuore, lo scolpire nella parte più recondita del sé, il Padre. Questa è l'opera che i discepoli vengono mandati a fare quando devono ammaestrare ed insegnare ad osservare. L'uomo impara attraverso atti, impara attraverso la sapienza di educatori che gli fanno fare l'esperienza vera dell'apprendimento. Perché, mi si perdoni, non ho mai visto uno imparare qualcosa veramente perché gli si è spiegato qualcosa. Vedo che si impara, e personalmente abbiamo imparato qualcosa solamente quando ci siamo messi a fare qualcosa. Il vero educatore è quello che indica cosa fare. Il vero maestro è quello che dà l'esercizio per il cambiamento. Ti sa far fare qualcosa che ti insegni ciò che dovevi capire. Certe cose si capiscono solamente praticamente. Sui libri si studia qualcosa di essenziale, ma sarà sempre solo un atto dove tutto è implicato dell'uomo, che cambierà la direzione di un cuore e avrà la forza di scrivere dentro quello di cui stiamo parlando. Sostanzialmente, il vero insegnante, colui che insegna all'ignorante, è colui che insegna veramente Dio e il suo amore, nella misura in cui lo sa passare come una prassi, lo sa passare come una realtà. Non ne dà la nozione, perché quella la può dare tranquillamente pure un libro. È per questo che noi dobbiamo stare molto attenti a questo mondo virtuale, mediatico, dove tutto quanto è in realtà solamente informazione. È informazione, ma non è formazione. È informazione, ma non è educazione, ancor meglio che formazione. Allora, il problema qui è addivenire a questa esperienza. L'insegnante non è colui che prende ed espettora una lezione, ma colui che ama talmente, è un atto di misericordia, l'altro da capire quale esercizio fargli fare per apprendere quella cosa lì. E quella cosa lì deve essere un riflesso dell'amore di Dio, che può brillare nel cuore di colui che ha bisogno di scoprirlo. È interessante terminare con un testo di San Bernardo da Chiaravalle che parla della vera sapienza e della conoscenza e della voglia di conoscere dell'uomo. Dice San Bernardo: vi sono coloro che vogliono conoscere solo per conoscere. Questa è solo curiosità. Vi sono coloro che vogliono conoscere solo per essere conosciuti, per vantarsi, cioè. Questa, dice San Bernardo, è vanità. Vi sono coloro che vogliono conoscere per vendere il loro sapere. Questo è guadagno ingiusto, questo è avarizia. Vi sono coloro che vogliono conoscere per esserne edificati. Questa è la saggezza. Uno dice, beh, siamo arrivati. No, non siamo arrivati. San Bernardo conclude: vi sono infine coloro che vogliono conoscere per edificare. E solo questa è carità. Sapere per costruire la vita altrui. Altro è studiare per arricchirsi e tutte le altre possibilità più basse di livello. Altro è studiare per arricchire gli altri. Altro è studiare, appunto, per costruire, per amare, per servire.
Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Quarto incontro. Insegnare agli ignoranti. Realizzazione di Monia Parente.